nombre.
And I believe we should have an experience with God today.
Ed io credo che oggi avremo un'esperienza con Dio. Non siamo venuti qui invano. Dio ci parlerà per mezzo della sua parola. Egli ci accorderà rivelazione divina. Noi comprendiamo dalle sacre scritture che questi sono gli ultimi momenti del tempo della grazia. E che il ritorno del nostro Signore è assolutamente imminente. E noi comprendiamo dalle sacre scritture che Dio fa ogni cosa secondo la sua parola. E in primo luogo Dio fa delle promesse. E quando giunge il tempo, egli vigila sulla sua parola ed adempie quello che ha promesso. Il Nuovo Testamento è iniziato con l'adempimento di promesse dall'Antico Testamento. Giovanni il Battista era un profeta promesso. Isaia capitolo 40, verso 3 dice, una voce grida nel deserto. Una voce grida nel deserto. Preparate la via al Signore. Preparate la via al Signore. Appianate nei luoghi aridi una strada per il nostro Dio. In Malachia capitolo 3, verso 1, la promessa era: io mando il mio messaggero davanti la mia faccia. Isaia visse quasi 800 anni prima di Cristo. Malachia 400 anni prima di Cristo. Ma quando il tempo fu compiuto, Dio vegliava sulla sua parola. E l'angelo Gabriele scese per parlare a Zaccaria. Fratelli e sorelle, ecco il mistero. Ogni qualvolta Dio fa qualcosa sulla terra, ha luogo il soprannaturale. Così l'angelo parlò a Zaccaria, stando alla destra dell'altare, dando la promessa in merito alla nascita di Giovanni il Battista. Dicendogli che egli sarebbe andato davanti al Signore nello spirito e la potenza di Elia. E quello è un verso molto importante. Luca capitolo 1, versi 16 e 17. Egli volgerà il cuore dei padri ai figli. Se leggete nel profeta Malachia, ci sono due promesse. Egli volgerà il cuore dei padri ai figli e il cuore dei figli ai padri. Ma l'angelo menzionò soltanto la prima parte, non la seconda parte, perché la seconda parte si adempie ora. Quando i cuori dei figli di Dio vengono rivolti indietro ai padri apostolici. Nei giorni di Giovanni il Battista, quelli che erano nella fede dei padri dell'Antico Testamento furono volti ai figli del Nuovo Testamento. Certe volte due cose sono in un solo verso. E l'adempimento potrebbe essere dopo 2000 anni. Ma io vi mostro la parte più importante da Genesi capitolo 3, verso 15. Noi troviamo la promessa lungo tutto l'Antico Testamento, che il Salvatore sarebbe venuto per schiacciare la testa del serpente e darci redenzione. È lungo tutto l'Antico Testamento. 2 Samuele capitolo 7 verso 14. 2 Samuele capitolo 7 verso 14. Io sono per lui un padre ed egli mi sarà figliolo. Salmo 2 verso 7. Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Così noi andiamo nell'Antico Testamento. Promesse, promesse, promesse. Ogni cosa è stata promessa nell'Antico Testamento. Persino l'effusione dello Spirito Santo. Ogni cosa è stata promessa nella parola di Dio. Ora la domanda è: qual è la parola promessa per oggi? Qual è la parola promessa? Io dovrei leggervi, ma prima che legga la scrittura in merito alla promessa, vorrei leggervi da 1 Corinzi capitolo 2. 1 Corinzi capitolo 2 versi 6 e 7. Tuttavia a quelli tra di voi che sono maturi esponiamo una sapienza. 1 Corinzi capitolo 2 versi 6 e 7. Tuttavia a quelli tra di voi che sono maturi esponiamo una sapienza, però non una sapienza di questo mondo né dei dominatori di questo mondo, i quali stanno per essere annientati, ma esponiamo la sapienza di Dio misteriosa e nascosta, che Dio aveva prima dei secoli predestinata a nostra gloria. Ed anche i versi 13 e 14. E noi ne parliamo non con parole insegnate della sapienza umana, ma insegnate dallo Spirito, adattando parole spirituali a cose spirituali. Ma l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché esse sono pazzia per lui, e non le può conoscere, perché devono essere giudicate spiritualmente. L'uomo naturale non comprende le cose dello Spirito. Noi dobbiamo essere nello stesso Spirito Santo in cui erano i profeti, per comprendere quello che essi hanno compreso. per avere rivelato quello che fu rivelato loro. Ora la promessa per questo giorno. Il nostro fratello Leonard ha letto una meravigliosa scrittura, Matteo capitolo 25. Uscite per incontrare lo sposo. Noi dobbiamo uscire da tutto ciò che non è in accordo con la parola di Dio. 2 Corinzi capitolo 6 dal verso 14. Quale comunione c'è tra la luce e le tenebre? O quale relazione tra il credente e l'incredulo? O Cristo con Beliar? E dopo la scrittura dice: voi, popolo mio, uscite di mezzo a loro. In primo luogo noi dobbiamo uscire fuori e dopo dobbiamo entrare. È stato così con i figli di Israele. Essi dovevano uscire fuori dall'Egitto e dopo entrare nella terra promessa. Noi dobbiamo uscire fuori da ogni confusione, da ogni denominazione, da ogni interpretazione ed entrare nella parola promessa di Dio per oggi. In Malachia capitolo 4 noi abbiamo la grande promessa. Versi 5 e 6. Malachia capitolo 4 versi 5 e 6. Ecco, io vi mando il profeta Elia prima che venga il giorno del Signore, giorno grande e terribile. La prima domanda è: cosa dice la parola di Dio in merito al giorno del Signore? Cos'è il giorno del Signore? Questo è il giorno della salvezza. Isaia capitolo 49, Isaia capitolo 46, 2 Corinzi capitolo 6, questo è il giorno della salvezza, questo è il tempo accettevole. Ma cos'è il giorno del Signore? Cosa dice la Scrittura? Per favore, sempre, cosa dice la Scrittura? Sempre, cosa dice la Scrittura? Isaia capitolo 13, dal verso 6. Voi avete la descrizione di cosa sia il giorno del Signore. Anche negli altri profeti dell'Antico Testamento. E specialmente nel profeta Gioele. Nel profeta Gioele capitolo 2, nel verso 31 leggiamo: il sole sarà cambiato in tenebre e la luna in sangue, prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. Gioele capitolo 2, verso 31. Il sole sarà cambiato in tenebre e la luna in sangue, prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. Così, prima che il sole sia mutato in tenebre, prima che la luna sia mutata in sangue, prima che sia passato il tempo della grazia, alla fine del giorno della salvezza? Quando uscirà l'ultima chiamata? Dio manderà un profeta, il profeta Elia. Cosa fece Elia? Elia prese 12 pietre secondo le tribù di Israele. E riedificò l'altare del Signore. Dopo mise il sacrificio sopra l'altare e radunò il popolo insieme. C'erano 450 sacerdoti di Astarte e 400 sacerdoti di Baal. E tutto il paese, il popolo di Israele radunato sul Monte Carmelo. E doveva essere presa una decisione. Se il Signore è Dio, se c'è un solo Dio, allora servitelo. E nel verso 37 noi abbiamo la risposta. Qui dice: il Signore Dio volse i cuori, volse i loro cuori, volse i loro cuori, non la testa, i cuori. La promessa è che egli volgerebbe i cuori, non la testa, i cuori. Dunque, attraverso il ministero del fratello Branham, noi siamo stati riportati indietro all'insegnamento dei 12 apostoli. Io ricordo il 1954, quando il fratello Branham ha parlato di Apocalisse capitolo 12, che mostra la donna coronata con 12 stelle. E il fratello Branham disse: la Chiesa del Nuovo Testamento è coronata con l'insegnamento dei 12 apostoli. E se voi andate nella descrizione della Nuova Gerusalemme, ci sono 12 colonne e 12 porte. E lì trovate i nomi delle 12 tribù di Israele e i nomi dei 12 apostoli dell'agnello. Così il fratello Branham è stato mandato con un messaggio per volgere i nostri cuori indietro a Dio, alla parola di Dio, per credere secondo la Sacra Scrittura. Io vi mostro da Matteo capitolo 24 che il sole sarà mutato in tenebre dopo la grande tribolazione. Matteo capitolo 24, e qui leggeremo il verso 29. Matteo capitolo 24, verso 29. Subito dopo la tribolazione di quei giorni, il sole si oscurerà, la luna non darà più il suo splendore, le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scrollate. Bisogna prendere il sesto suggello in Apocalisse capitolo 6. Apocalisse capitolo 6, verso 12.
Became like sand, and the gospel.
Apocalisse capitolo 6 verso 12. Guardai di nuovo quando l'agnello aprì il sesto sigillo e si fece un gran terremoto. Il sole diventò nero come un sacco di crine e la luna diventò tutta come sangue. Sapete, cari fratelli e sorelle, questo è il tempo più importante in tutta la storia dell'umanità. Il tempo più importante per la Chiesa del Nuovo Testamento. L'ultimo messaggio. La chiamata fuori dei veri figli di Dio. Da ogni nazione e denominazione. Questa è l'ultima chiamata. E come abbiamo detto ieri, William Branham ricevette l'incarico divino, proprio come Mosè, come i profeti nell'Antico Testamento, come l'Apostolo Paolo nel Nuovo Testamento. Ora io vi mostro un mistero. Quando la Bibbia parla del ministero di Giovanni il Battista, è usata sempre la parola preparare. Sempre preparare, preparare. Isaia capitolo 40, verso 3. Preparare. Malachia capitolo 3, verso 1. Preparare. Matteo capitolo 11 verso 10, preparare. Marco capitolo 1 versi 2 e 3, preparare. Luca capitolo 1 verso 17, preparare. Luca capitolo 1 verso 76, preparare, preparare. Ma quando si parla del ministero del fratello Branham, è usata la parola restaurare. Restaurare, restaurare. Io vi leggo in Matteo capitolo 17, Matteo capitolo 17 verso 11. Leggiamo i versi 10 e 11. Matteo capitolo 17, versi 10 e 11. E i discepoli gli domandarono: perché dunque gli scribi dicono che prima deve venire Elia? Egli rispose: certo, Elia deve venire e ristabilire ogni cosa. Gloria a Dio. Voi ricordate cosa è accaduto sul monte della trasfigurazione? Apparvero Mosè ed Elia. Era una realtà. La gloria soprannaturale scese. Venne la voce: questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo. Giusto tre parole. In Matteo capitolo 3 verso 17, quando il nostro Signore fu battezzato, quando il nostro Signore Gesù fu battezzato, allora la voce venne dal cielo: questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. ma sul monte della trasfigurazione, questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo. Miei cari fratelli e sorelle, è così importante. Se leggete Apocalisse capitolo 2 e 3, sette volte il messaggio è andato all'angelo di quella epoca della Chiesa. Ma alla fine di ogni messaggio noi troviamo le stesse parole. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Noi abbiamo un grande problema nel messaggio dell'ora. E poiché sono a conoscenza con la situazione intorno al mondo, porto un gran peso nel mio cuore, perché ci sono così tanti fraintendimenti, così tante interpretazioni errate di quello che ha detto il fratello Branham. E sapete perché ci sono tutti questi fraintendimenti? Perché le persone hanno perso il rispetto davanti alla parola di Dio. Miei cari fratelli e sorelle, rispettate la parola di Dio, sia che la comprendiate oppure no, e riportate ogni cosa indietro alla parola di Dio. Io non dico questo per me stesso, ma Dio mi ha dato questa grande opportunità di conoscere il fratello Branham per 10 anni, di ricevere tutti i sermoni che egli ha predicato sin dal 1958. Ed ho tradotto tutti i suoi sermoni in lingua tedesca. Ed ognuno sa che se traducete dovete comprendere ogni riga che traducete. Così io affermo di conoscere il messaggio dell'ora. Affermo di conoscere il Signore personalmente. Affermo di conoscere il piano di Dio tramite rivelazione divina. Ma quello che ci fa comprendere che ogni interpretazione che sia data sulla parola di Dio o nel messaggio dell'ora non hanno origine con Dio. Ogni interpretazione reca una divisione. E ci sono fratelli che hanno frainteso quello che ha detto il fratello Branham. Io non voglio andare in queste cose. Tuttavia, ero col fratello Branham giusto alcune settimane prima dell'apertura dei suggelli. Il fratello Branham ebbe una visione. Egli vide che quando sarebbe giunto il tempo e la sua strada sarebbe stata allargata, egli vide i bulldozer salire e scendere lungo la strada. E l'angelo del Signore gli disse: quando questo accadrà, allora tu devi andare a Tucson, Arizona. Io, Evald Frank, ho visto con i miei propri occhi. E il fratello Branham disse che vide il recinto messo di lato del suo giardino. Io l'ho visto con i miei propri occhi. Ho visto i bulldozer salire e scendere lungo la strada. Ho visto il recinto del suo giardino messo di lato. E il fratello Branham mi disse personalmente che avrei dovuto predicare per lui a Los Angeles, dato che egli non poteva andare perché doveva trasferirsi a Tucson, Arizona. Voi conoscete la visione che ebbe il fratello Branham. Egli vide una visione il 22 dicembre 1962. Egli vide ciò quando si chinò per togliere una lappola dai suoi pantaloni. Sette potenti tuoni scossero l'intera area. Ed egli bussò sette volte sul pulpito e disse i sette tuoni erano così grandiosi. Persino le cime degli alberi furono recise. E le pietre rotolavano. E l'intera aria fu scossa. E molte volte il fratello Branham dice, nei sette tuoni c'è la fede per il rapimento. Ma i fratelli fraintendono ciò, perché non conoscono la struttura di tutte queste cose. Quando venni in una città e in un paese in Africa, persino all'aeroporto mi fu detto che ci sono 27 diverse interpretazioni sui tuoni. Non è permesso interpretare. Nessuna scrittura può essere interpretata. Nessuna affermazione del fratello Branham può essere interpretata. Si deve sapere in quale collegamento egli ha detto questo o quello. Vi do un esempio. In Matteo capitolo 10, il nostro Signore ha detto, andate soltanto alle pecore sperdute di Israele. Ma in Matteo capitolo 28, il nostro Signore ha detto, andate in tutto il mondo. Il nostro Signore ha persino detto, molti di quelli che sono qui oggi non vedranno la morte finché non abbiano visto il regno di Dio venire con potenza. Questo non ha bisogno di alcuna interpretazione. Il giorno di Pentecoste, il regno di Dio scese sulla terra. Gesù il nostro Signore ha predicato il regno di Dio è vicino. Queste sono state le prime parole nel suo primo sermone. Anche le stesse parole del primo sermone nel ministero di Giovanni il Battista. Ravvedetevi perché il regno di Dio è vicino. Luca 16, 16. La legge e i profeti hanno durato fino a Giovanni. Da quel tempo è annunziato il regno di Dio. Quello che abbiamo bisogno è la rivelazione divina da Dio. per comprendere tramite la guida dello Spirito Santo dove piazzare queste cose secondo il piano di salvezza. Ora qui nella scrittura abbiamo letto in Matteo capitolo 17 verso 11: io vi mando il profeta Elia per restaurare tutte le cose. Dunque, prima del ritorno di Cristo ci deve essere una restaurazione. La Chiesa del Nuovo Testamento alla fine deve essere come era al principio. In Marco capitolo 9 il nostro Signore dice la stessa cosa. In Marco capitolo 9 verso 12: ogni cosa deve essere stabilita su due o tre testimoni. Marco capitolo 9 verso 12. E gli disse loro: Elia deve venire prima e ristabilire ogni cosa. E come mai sta scritto del figlio dell'uomo che egli deve patire molte cose ed essere disprezzato? Ma io vi dico che Elia è già venuto e, come è scritto di lui, gli hanno anche fatto quello che hanno voluto. Sì, non andiamo più avanti con questo. Potrei farlo, ma non lo faccio oggi. Poiché in Matteo capitolo 17 il nostro Signore parla del ministero di Giovanni il Battista che era già terminato. E qui il nostro Signore parla di Elia dell'Antico Testamento, del quale era già scritto. In merito a Giovanni niente era scritto. Il Nuovo Testamento non era stato ancora scritto in quel tempo. Ma per comprendere la parola di Dio tramite rivelazione divina è il più grande scopo collegato al ministero del fratello Branham. Quando il Signore gli apparve nella stessa colonna di fuoco, come apparve a Mosè. Quante volte fratello Branham dice quello? Egli dice: è lo stesso angelo del Signore che apparve a Mosè nella colonna di fuoco. È con noi, è con noi. Fratelli e sorelle, ogni volta che il fratello Branham pregava per gli ammalati, quella luce soprannaturale scendeva sopra la persona sulla quale egli doveva pregare. E in questa luce egli vedeva la persona e le circostanze. Ieri l'ho menzionato. Quando il fratello Branham venne in Germania, egli non parlava una sola parola di tedesco. Ma per ogni persona che stava sulla piattaforma e per la quale egli doveva pregare, Dio gli mostrava una visione. Egli poteva dire: sorella, tu non sei di questa città. Tu vieni da Amburgo. Vedo che tu lavori in ospedale. Sei un'infermiera. E mercoledì della scorsa settimana, durante la pausa di mezzogiorno, sei entrata nella tua stanza. Hai aperto la finestra che era di fronte al parco ed hai pregato. Ed egli diceva tutti i dettagli, giorno dopo giorno, servizio dopo servizio. era un ministero veramente speciale. L'apostolo Pietro non aveva un simile ministero. L'apostolo Paolo non aveva un simile ministero. Era la ripetizione del ministero del Figlio dell'uomo. Ecco perché la Scrittura dice: quando il Figlio dell'uomo sarà rivelato, persino là dobbiamo comprendere. Per favore, prestate attenzione. Se dice Figlio di Dio, lasciate Figlio di Dio. Se dice Figlio dell'uomo, lasciate Figlio dell'uomo. Se dice Figlio di Davide, lasciate Figlio di Davide. Se dice Figlio d'Abramo, lasciate Figlio d'Abramo. Questi sono i quattro titoli collegati alla figliolanza. Figlio d'Abramo, Figlio di Davide. Nel primo verso del Nuovo Testamento, Matteo capitolo 1, verso 1, Figlio d'Abramo, Figlio di Davide. E dopo abbiamo tutti questi capitoli con Figlio dell'uomo e Figlio di Dio. Quale Figlio dell'uomo, il nostro Signore, doveva essere un profeta? Settantotto volte Dio si rivolse ad Ezechiele, Figlio dell'uomo, Figlio dell'uomo. Era indirizzato al profeta. Così comprendiamo dalle Scritture, il nostro Signore doveva essere Figlio di Dio. Figlio di Dio. Così comprendiamo, egli è Figlio di Dio. Come Figlio di Dio, egli è morto per tutti i figli e le figlie di Dio. E nel Figlio di Dio, tutti i figli e le figlie di Dio sono stati riportati indietro nella loro posizione originale. Quale Figlio di Davide? Egli è re, poiché siederà sul trono di Davide. Quale Figlio d'Abramo? Egli è l'erede di tutte le cose. E noi siamo eredi di Dio e coeredi di Gesù Cristo. Così noi comprendiamo dalle Scritture, il più importante per noi è come Figlio dell'uomo. La Scrittura dice, in Matteo capitolo 18, troverà il Figlio dell'uomo la fede quando egli verrà, non Figlio di Davide, non Figlio di Dio, troverà il Figlio dell'uomo la fede quando egli verrà. Quante volte il fratello Branham ha condiviso questo con noi? Che lo stesso ministero soprannaturale, con la diretta rivelazione dei segreti del cuore, e il fratello Branham si riferisce a Genesi capitolo 18. Quando il Signore e due angeli visitarono Abramo. Il Signore, non Dio. Il Signore, sì, assolutamente. C'è una grande differenza. Se la Bibbia dice Dio, lasciatelo così. Se la Bibbia dice Signore, lasciatelo così. Ogni cosa ha il posto giusto. Il fratello Branham dice: lo stesso ministero che aveva il nostro Signore nei giorni d'Abramo, rivelando i segreti del cuore di Sara. E sapete cosa fece il fratello Branham? Egli girò le spalle all'assemblea e Dio gli mostrava, senza vedere la persona nella carne, ma nello spirito, e diceva: la sorella tal dei tali, seduta là, vestita in questo modo, numerose volte, il fratello Branham ha girato le spalle all'assemblea dicendo: affinché sappiate che lo stesso ministero che ha avuto luogo in Genesi capitolo 18 e che ha avuto luogo nel ministero di Gesù Cristo come figlio dell'uomo si ripete ora. Come comprendevano le persone che Cristo era il Messia promesso? Giovanni capitolo 1. Prima che Filippo ti chiamasse, ti ho visto sotto l'albero. Ti ho visto sotto l'albero. Quando Andrea portò suo fratello Simone al Signore, e gli disse: il tuo nome è Simone, e il nome di tuo padre è Giona. E Pietro era meravigliato. Come può saperlo così? E dopo Giovanni, capitolo 4, la donna al pozzo. La donna al pozzo. Gesù disse: tu hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. E la disse: noi sappiamo che quando verrà il Messia, egli ci dirà ogni cosa. Ma chi sei tu? E il nostro Signore disse: io che ti parlo son desso. Ed ella entrò in città. Io ho visto questo così tante volte. Ve l'ho detto ieri. Io sono stato nelle riunioni del fratello Branham in Germania e sono stato nelle sue riunioni negli Stati Uniti. Ho visto con i miei propri occhi, ho udito con le mie orecchie e migliaia di volte senza alcun errore. Ogni cosa era perfetta. Io ricordo quando per la prima volta strinsi la mano al fratello Branham. Il lunedì del 15 agosto 1955. Non dimenticherò mai quel mattino, all'incirca alle 8 del mattino, nella reception dell'albergo. Stavo chiedendo dove si trovava la camera del fratello Branham. E proprio allora quel gentiluomo disse: è tra quelle persone che stanno entrando nell'atrio. E gli disse: non hai più bisogno di altre informazioni. Ora noi stavamo alla reception osservando come il fratello Branham e gli altri fratelli del gruppo entravano. E E prima che ci stringessimo la mano, il fratello Branham si fermò e disse: tu sei un predicatore del Vangelo. Si girò a sinistra e disse: tua moglie sta lì all'entrata. Queste sono state le prime parole che ho udito personalmente dal fratello Branham. E naturalmente parlammo insieme. Io tengo caro ogni momento che ho avuto con il fratello Branham. Tuttavia ci sono molti che hanno conosciuto il fratello Branham come un buon cacciatore, come un buon pescatore. Il mio collegamento con il fratello Branham non era con la caccia e la pesca. Era in Cristo, era nella parola, era nel piano di Dio. Dunque, per riassumere quello che abbiamo cercato di dire in questo servizio, c'erano promesse per la prima venuta di Cristo e ci sono promesse che devono essere adempiute prima della seconda venuta di Cristo. Se andate in Giovanni capitolo 1, versi 6, 7 e 8, lì ci viene parlato di Giovanni il Battista come uomo mandato da Dio, un uomo mandato da Dio, con il messaggio di Dio, per il popolo di Dio, per portare insieme lo sposo e la sposa. E la Bibbia dice: affinché tutti potessero credere per mezzo di lui, attraverso un uomo, non attraverso un gruppo, ma attraverso un uomo. Ma quell'uomo era un profeta promesso. Quell'uomo era parte del piano di salvezza. E questo è ciò che dobbiamo comprendere. William Branham era parte del piano di salvezza per il tempo della fine. Il suo ministero era persino più importante di quello di Giovanni il Battista. Noi non vogliamo giudicare più importante o meno importante. Io intendo semplicemente dire: proprio ora è così importante riconoscere il giorno in cui viviamo, riconoscere le promesse di Dio per questo tempo, sapere che lo sposo sta per venire. Usciamo fuori ad incontrarlo. Prima che possiamo incontrare il Signore nell'aria, noi dobbiamo incontrarlo nella Sua parola, nella potenza della Sua risurrezione. Prima che l'esteriore sia cambiato, l'interiore deve essere cambiato. Soltanto se l'interiore è cambiato, allora l'esteriore sarà cambiato. Nell'Antico Testamento Dio ha fatto la promessa: io farò un nuovo patto, vi darò un nuovo cuore, un nuovo spirito, una nuova vita. Nell'Antico Testamento era una promessa. Nel Nuovo Testamento è una realtà. Il prezzo è stato pagato. Noi siamo redenti. Siamo nel nuovo patto. Matteo capitolo 26, dal verso 26, il nostro Signore ha parlato del patto, del sangue del nuovo patto. In Ebrei capitolo 9, noi leggiamo che Gesù Cristo, come sommo sacerdote, è entrato nel luogo santissimo. Proprio come dice la Scrittura. Ora, persino qui c'è un fraintendimento. Una volta il fratello Branham ha detto: l'agnello ha lasciato il seggio di grazia ed ha preso il libro per aprire i suggelli. E da questa affermazione i fratelli hanno fatto l'insegnamento che il tempo della grazia è passato, il seggio di grazia è cambiato in un seggio di giudizio. Solo un fraintendimento. L'agnello non era sul trono. Il sangue era sul trono. Sul seggio di grazia, il sangue. Egli morì come agnello di Dio. E Giovanni il Battista disse due volte: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Ma solo come sommo sacerdote egli è entrato nel luogo santissimo per mettere il suo sangue sul seggio di grazia. Persino lì dobbiamo piazzarlo correttamente. Io lo so quello che il fratello Branham intendeva dire, che nel momento in cui il nostro Signore ha aperto i sette suggelli, ed io ricordo questo tempo in modo particolare, dal 17 al 24 marzo 1963, ogni giorno la colonna di fuoco scendeva intorno alle 2 del pomeriggio. La luce soprannaturale veniva nella stanza. Ed in modo soprannaturale il suggello era rivelato al fratello Branham. Il suggello sul quale egli doveva parlare nel servizio. Fratelli e sorelle mie, queste non sono storielle, questa è realtà. Ed io voglio che sappiate per sempre che qualsiasi cosa Dio promette nella sua parola è collegato alla realtà. Non a fantasie, alla realtà. Ogni cosa con Gesù Cristo è stata una realtà. La sua nascita è stata una realtà. È stata una realtà. La sua vita è stata una realtà. Il suo ministero è stato una realtà. Le sue sofferenze sono state una realtà. La sua morte è stata una realtà. La sua ascesa al cielo è stata una realtà. La sua risurrezione il terzo giorno è stata una realtà. I 40 giorni con i discepoli dopo la sua risurrezione sono stati una realtà. Una realtà. E secondo Luca capitolo 24, versi 50 e 51. Il nostro Signore portò i discepoli a Betania e dopo alzò le mani e li benedisse. E mentre li benediceva, fu preso nella gloria. E quando non lo videro più, caddero sulle loro facce adorando Dio. Secondo Atti, capitolo 1, verso 11, lo stesso Gesù che è stato tolto da voi e portato in cielo ritornerà nella stessa maniera, non come insegnamento, non come una rivelazione, lo stesso Gesù. Lo stesso Gesù che morì, lo stesso Gesù è risorto il terzo giorno, lo stesso Gesù che parlò con i discepoli per 40 giorni, lo stesso Gesù che è stato preso in cielo, verrà nella stessa maniera come lo avete visto salire. Io ho incontrato fratelli che dicono che il rapimento ha già avuto luogo, e specialmente questo fratello in Virginia, egli ha circa 6 anni più di me, ed egli disse realmente: fratello Frank, tu hai mancato il rapimento. Io disse: caro fratello, cosa intendi dire? E gli disse: il rapimento ha già avuto luogo. Io dissi: non so nulla al riguardo. Ed egli disse: è una rivelazione. Dissi: per favore, ripeti questo. Sì, è una rivelazione. E tu non hai la rivelazione. E disse di nuovo: il rapimento è una rivelazione. Allora lo guardai e dissi: tu sei anziano, io sono anziano. Tu non sei cambiato, io non sono cambiato. Tu non sei stato preso su ed io non sono stato preso su. E gli disse: ma è una rivelazione. Ma io dissi: come puoi parlare del rapimento? Se non parli dei morti in Cristo che risuscitano per primi. E gli disse: questo è già accaduto. Sì, le tombe erano le denominazioni. E noi siamo usciti fuori dalle tombe delle denominazioni. E continuava in questo modo. Non posso dirvi come mi sentivo. Egli era un mio amico. Egli aveva conosciuto pure il fratello Branham. Alla fine dovetti dire: caro fratello, riportami all'aeroporto. Ma prima di andare all'aeroporto, dissi: caro fratello, la risurrezione di Gesù Cristo è stata una realtà. La risurrezione dei morti in Cristo sarà una realtà. Il mutamento del corpo di coloro che vivono in Cristo sarà una realtà. E il rapimento sarà una realtà. E dopo mi sono riferito ad Enoch nell'Antico Testamento. Enoch ebbe la testimonianza che era piaciuto a Dio, che camminò con Dio e dopo è stato preso nella gloria. Benedetto sia il nome del Signore. Ora noi fratelli, alla maniera di Isacco, siamo figli della promessa. Verso 29. Ma come allora colui che era generato secondo la carne perseguitava colui che era generato secondo lo spirito, così avviene al presente. Io ho una domanda. Come era nato Isacco secondo lo spirito? Abramo era suo padre. Abramo era il padre di Ismaele. Ed era il padre di Isacco. E la Bibbia dice qui, uno era nato secondo la carne e uno era nato secondo lo spirito. Dov'è la parte dello spirito? Nella parola promessa di Dio. Ricordiamo questo per sempre. L'importanza delle promesse di Dio. Qui in Galati noi potremmo leggere in molti posti. 2 Corinzi capitolo 1 verso 20 dice. 2 Corinzi capitolo 1 verso 20. Poiché tutte le promesse di Dio hanno in Lui il sì e l'amen. Dopo andiamo in Efesini capitolo 1. Efesini capitolo 1 verso 13. In Lui anche voi, dopo aver udita la parola della verità, l'Evangelo della vostra salvezza, e aver creduto, siete stati sigillati con lo Spirito Santo della promessa. Lo Spirito Santo della promessa. La parola della promessa. I figli della promessa. Suggellati con lo Spirito Santo. Nel primo sermone, in Atti capitolo 2, l'Apostolo Pietro disse, no, Pietro, questa promessa è per voi e per i vostri figli. Sempre promesse, promesse e promesse. Dunque, ritorniamo indietro al ministero del fratello Branham, un profeta promesso, nell'Antico e nel Nuovo Testamento. E se leggete le Scritture, dovete credere quello che dice la parola di Dio. Soltanto se credete quello che dice la parola, allora vi sarà rivelata. Soltanto allora vi sarà rivelata. Se non credete quello che Dio ha promesso nella sua parola, allora non vi sarà rivelata. Perciò il nostro Signore dice, se ricevete un profeta in nome di profeta, riceverete premio di profeta. È assolutamente importante ricevere un uomo mandato da Dio, un ministero confermato divinamente, di cui vi ho parlato nei due servizi. Even on June the 11th, 19 and persino l'11 giugno 1933, persino l'11 giugno 1933, quando il fratello Branham stava per battezzare la 17ª persona, ci fu una breve interruzione. Tre volte egli udì la voce: guarda in alto, più forte, guarda in alto, persino più forte, guarda in alto. E quando il fratello Branham guardò in alto, c'era la luce soprannaturale. Ognuno che era presente vide la luce. E il fratello Branham dice che erano più di 4.000 persone. Dio si è rivelato in modo soprannaturale. Ma anche in una maniera che noi possiamo comprendere ed esserne partecipi. Come nei giorni di Mosè. Era la nuvola soprannaturale che andava con Israele. E se voi leggete in Esodo capitolo 13, la Bibbia dice che la colonna di fuoco stava con Israele. Durante il giorno era la colonna di luce. Durante la notte era la colonna di fuoco. Per uno scopo. Per illuminare la via ai figli di Israele. Per mostrare loro la via affinché camminassero nella luce. Quando Dio ci dà il messaggio dell'ora, ci sarà luce al tempo della sera. Noi camminiamo nella luce. La parola rivelata di Dio, camminando nella via della verità. Forse qualche altro pensiero in merito al battesimo. Ci sono molti soggetti di cui potremmo parlare. Ma fino a quest'ora le persone non comprendono Matteo capitolo 28. Ma se lo Spirito Santo ve lo rivela, vi deve essere rivelato, altrimenti non lo vedrete. Ma ecco il punto. Gli apostoli erano presenti quando Gesù proferì Matteo capitolo 28. Erano presenti quando Gesù proferì Marco capitolo 16. Erano presenti quando Gesù proferì Luca capitolo 24. Erano presenti quando Gesù proferì Giovanni capitolo 20 dal verso 21. Tutto ciò fu fatto dopo la risurrezione. Proprio prima che il nostro Signore andasse in cielo. Per avere una completa comprensione del grande mandato, voi dovete leggere Matteo capitolo 28, dovete leggere Marco capitolo 16, dovete leggere Luca capitolo 24, dovete leggere Giovanni capitolo 20, per avere una completa comprensione del grande mandato. Ma dopo dovete andare nel libro degli Atti. Non è sufficiente dire quello che hanno detto i quattro Vangeli. Voi dovete andare in Atti capitolo 2. Dovete andare in Atti capitolo 8. Dovete andare in Atti capitolo 10. Dovete andare in Atti capitolo 19. per vedere come state seguito il mandato. È molto importante prendere ogni parola di Dio. Nei quattro Vangeli noi abbiamo l'incarico. Nel libro degli Atti troviamo come è stato eseguito l'incarico. Un giorno rimasi scioccato. E il fratello Branham in uno dei suoi sermoni ha detto: ogni persona battezzata nei titoli di Padre, Figlio e Spirito Santo è battezzata nella Chiesa Cattolica Romana. Io rimasi scioccato. È stato molti anni fa, giusto quando venni nel messaggio, quando Dio aprì i miei occhi per vedere il ministero del fratello Branham, quando egli dichiarò che ognuno senza riguardo dove se è battezzato nella formula di Padre, Figlio e Spirito Santo è battezzato nella Chiesa Cattolica Romana. Io vi dico, da prima pensai, io sono battezzato con lo Spirito Santo. Ho avuto numerose esperienze soprannaturali con il Signore. Ma dopo venne il momento in cui presi la via verso il fiume e fui battezzato nel nome del Signore Gesù Cristo. Miei cari fratelli e sorelle, se la Scrittura dice: voi popolo mio, uscite fuori, uscite fuori, allora io vi riceverò e voi mi sarete per figli e per figlie. Ed io sarò il vostro Dio. E voi trovate il così dice il Signore. Veramente importante. 2 Corinzi capitolo 6, dal verso 14 fino alla fine. E dopo Apocalisse capitolo 18, la voce venne dal cielo. Voi, popolo mio, uscite fuori. Miei cari fratelli e sorelle, non fate compromessi. Credete soltanto come dice la Scrittura. Per rendervelo più chiaro, l'Apostolo Pietro udì il Signore parlare in Matteo capitolo 28. Egli lo udì parlare in Marco capitolo 16, in Luca capitolo 24 verso 47, che nel nome di Gesù si sarebbe predicato la remissione dei peccati, e in Giovanni capitolo 20, come il Padre mi ha mandato, così io mando voi. È lo stesso incarico. Lo stesso piano di salvezza, lo stesso ministero che il Signore continua attraverso il suo corpo che è la sua Chiesa. Così noi comprendiamo dalle Scritture, come abbiamo letto questa mattina in questo luogo, in Matteo capitolo 17 verso 11, certo, Elia deve venire e restaurare ogni cosa. Cosa significa restaurare? Quando gli ebrei ritornarono dalla cattività babilonese, essi trovarono il luogo dove stava il Tempio. E riedificarono il secondo Tempio sullo stesso fondamento. E il terzo Tempio sarà riedificato sullo stesso fondamento. E l'Apostolo Paolo scrive ai Corinzi: io ho posto il fondamento, nessun altro fondamento può essere posto. Gesù Cristo. Così il ministero del fratello Branham non era soltanto profetico. Io sono molto lieto per il ministero profetico. E credo di averlo menzionato questa mattina. Nessun apostolo aveva un simile ministero. Cos'era? Quante volte il fratello Branham si riferisce a Giovanni capitolo 5? Quasi ogni volta che egli pregava per gli ammalati. Egli si riferiva a Giovanni capitolo 5, versi 19 e 20. Il figlio non può far nulla da se stesso, se non quello che vede fare dal padre. Le cose infatti che fa il padre, le fa ugualmente anche il figlio. Dunque il figlio di Dio doveva essere figlio dell'uomo. Egli vedeva visioni. Perché Mosè disse in Deuteronomio capitolo 18: Dio vi susciterà un profeta come me in mezzo ai vostri fratelli. Così come figlio dell'uomo egli era profeta. Ma lo stesso ministero si è ripetuto nel nostro tempo. E quando l'angelo del Signore disse al fratello Branham il 7 maggio 1946, 7 maggio 1946, l'angelo del Signore venne nella stanza dove stava il fratello Branham. Il fratello Branham era impaurito dalla testa ai piedi. Era tutto tremante. E l'angelo del Signore disse: non temere. Io sono mandato dalla presenza di Dio per darti il tuo incarico. E l'angelo disse: come a Mosè sono stati dati due segni sono dati a te. Voi ricordate i due segni di Mosè? Uno era nella mano. Egli metteva la mano nel petto in questo modo. E quando tirava fuori la mano, era piena di lebbra. E quando rimetteva la mano nel petto, era pulita come la pelle di un bambino. Al fratello Branham fu detto che egli doveva prendere la mano del paziente nella sua mano e doveva capovolgere la sua mano in questo modo. E se la persona aveva un tumore, un cancro o una malattia simile, il paziente poteva vedere la propria malattia sul dorso della mano del fratello Branham. Questo è stato il primo ministero nel 1946-47-48. E dopo fu aggiunto il secondo ministero, che il fratello Branham avrebbe conosciuto il segreto dei cuori delle persone. Io ho conosciuto il fratello e la sorella Lindsay molto bene. Ed essi sono i migliori testimoni che io ho visto con i miei occhi. La sorella Lindsay era di origine tedesca. Così, io non ero soltanto alla conferenza. Ebbi il tempo di parlare con loro. Ed essi potevano testimoniare come avevano visto personalmente sul dorso della mano del fratello Branham la malattia del paziente. Sin dall'inizio, il soprannaturale accompagnava il ministero del fratello Branham. E questo è molto importante. Ma quello che è più importante è che attraverso il soprannaturale la nostra attenzione è stata attirata al messaggio dell'ora. Non per dire soltanto questo è un grande uomo di Dio, egli ha uno speciale ministero, ha un grande dono. Questo è stato detto da molti. Ma noi siamo riconoscenti al Dio Onnipotente per aver compreso che il soprannaturale nel ministero del fratello Branham era la conferma di Dio. Un uomo mandato da Dio, con il messaggio di Dio, per il popolo di Dio. Così noi non ci fermiamo ai segni soprannaturali. Noi andiamo nella rivelazione della parola di Dio. E cari amici, io devo dirvi questo. Non credete mai alcuna interpretazione. Vi chiedo questo nel nome del Signore. Non credete mai alcuna interpretazione. Alcune persone aspettano che il fratello Branham ritorni. Io ho una domanda. Abbiamo una promessa nella scrittura per quello? No. Conoscete una scrittura che quel profeta sarebbe ritornato? Io non ne ho. Non è in questo libro. Così comprendiamo che in primo luogo deve essere una promessa. Se non c'è una promessa, non ci sarà un adempimento. E se qualcuno vi dice, a causa di un'affermazione nel sermone il rapimento, che il fratello Branham ha detto che il Signore sta già discendendo, no, il Signore, non Dio, il Signore. No, il Signore non sta discendendo. Ha bisogno di 45 anni per discendere? Quello è impossibile. E perché? Perché il nostro Signore ha detto, come il lampo esce da levante e si vede fino a ponente, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. La Bibbia non parla di anni. La Bibbia dice soltanto che nessuno conosce il giorno né l'ora né l'anno. No, nessuno conosce il giorno né l'ora. Noi dobbiamo ritornare alla parola di Dio per sempre. Sulla dichiarazione che ho fatto in merito ai sette tuoni, voglio che comprendiate questo molto chiaramente. Io l'ho già menzionato. Quando il fratello Branham era sul monte Sunset, il 28 febbraio 1963, furono uditi sette potenti rombi di tuono. E il fratello Branham ne ha parlato 71 volte. 71 volte. Ed egli disse, i sette tuoni erano così grandiosi. La rivista Life e la rivista Scienza pubblicarono l'articolo. Io ho la rivista Life a casa mia. Ho la rivista Scienza a casa mia. Conosco l'articolo del dottor McDonald. Tuttavia, quello non ha nulla a che fare con Apocalisse capitolo 10. I sette tuoni di Apocalisse capitolo 10 faranno udire le loro voci quando il Signore metterà un piede sulla terra e uno sul mare. Alzerà la mano verso il cielo e giurerà per colui che vive nei secoli dei secoli. E il tempo non sarà più. C'è una somiglianza. Se andate in Esodo capitolo 4, parla di Israele, parla in merito al figlio, parla del figlio. E se andate in Osea capitolo 11, lì dice, ho chiamato mio figlio fuori dall'Egitto. Se andate in Matteo capitolo 2, lì dice, ho chiamato mio figlio fuori dall'Egitto, parlando di Gesù Cristo, il figlio di Dio. C'è una somiglianza in queste scritture, ma un adempimento totalmente diverso. Si tratta del popolo di Dio, il figlio primogenito. Se volete leggerlo affinché sappiate che nella parola di Dio è in Esodo capitolo 4, Esodo capitolo 4, versi 22 e 23. E tu dirai al faraone, così dice il Signore, Israele è il mio figlio, il mio primogenito. Israele è mio figlio, il mio primogenito. Miei cari fratelli e sorelle, se leggete Apocalisse capitolo 10, dovete ritornare indietro nell'Antico Testamento. Perché si tratta di una scrittura profetica. Cos'è la cosa più importante in Apocalisse capitolo 10? Quando il Signore scende come angelo del patto, non come sposo, non come re, non come figlio dell'uomo, ma l'angelo del patto. con l'arcobaleno sopra il capo, con il libro aperto nella mano. Egli è il proprietario originale, il proprietario originale. Proprio prima che inizi il regno millenniale, egli metterà un piede sul mare e uno sulla terra. E il fratello Branham ha fatto questa meravigliosa dichiarazione. Egli disse: durante il tempo in cui c'è la cena delle nozze, egli usa le parole: il Signore scivolerà giù, scivolerà giù, e rivelerà se stesso ai suoi fratelli ebrei. Noi dobbiamo, come ho detto, ritornare indietro in ogni cosa alla parola di Dio. Desidero leggere alcune scritture prima di terminare. La prima nel profeta Osea. Nel profeta Osea noi abbiamo un'importante affermazione. Osea capitolo 11, verso 10. Essi seguiranno il Signore che ruggirà come un leone. Quando leggete Apocalisse capitolo 10, egli ruggirà come un leone. E nel momento in cui egli rugge come un leone, allora i sette tuoni fanno udire le loro voci. Non perché viene un predicatore, ma proprio in quel momento, quando egli mette un piede sulla terra e uno sul mare. Io vi imploro nel nome del Signore, non spiegate la parola di Dio, lasciatela lì dov'è, lasciatela come è. Così vi leggo di nuovo Osea, capitolo 11, verso 10. Essi seguiranno il Signore che ruggirà come un leone. Gioele, capitolo 3, verso 16. Gioele capitolo 3 verso 16. Il Signore ruggirà da Sion. Farà sentire la sua voce da Gerusalemme. Gioele capitolo 3 verso 16. Il Signore ruggirà da Sion. Farà sentire la sua voce da Gerusalemme. E i cieli e la terra tremeranno. Ma il Signore sarà un rifugio per il suo popolo, una fortezza per i figli di Israele. Il popolo di Israele, non la sposa, non la chiesa. Il popolo di Israele. Questo è il collegamento nella parola di Dio. E dopo voi andate in Amos. Amos capitolo 1 verso 2. Egli disse: il Signore rugge da Sion. Egli fa sentire la sua voce da Gerusalemme. Quello è esattamente ciò che avverrà. Miei cari fratelli e sorelle, sono veramente riconoscente al Dio Onnipotente per l'armonia nella parola di Dio. Antico e Nuovo Testamento sono in armonia. ma dobbiamo trovare la parola chiave per aprire i misteri. E qui la parola chiave è: egli ruggirà come un leone. Molto importante. Perché egli è il leone della tribù di Giuda. Egli non è il leone della Chiesa. No. In Apocalisse Giovanni vide due cose. Vide l'agnello e il leone. Vide ciò che accadde con la Chiesa e ciò che accadde con Israele. Dunque ogni cosa in ordine divino. E così affinché sappiamo quanto tempo abbiamo da quel momento, in Apocalisse capitolo 10 ci viene detto, quando egli giura per colui che vive nei secoli dei secoli, il tempo non sarà più. Nel profeta Daniele, nel capitolo 12, nel verso 7 ci viene detto, udì l'uomo vestito di lino che stava sopra le acque del fiume. Egli alzò la mano destra e la mano sinistra al cielo. Daniele 12 dal verso 7. Udì l'uomo vestito di lino che stava sopra le acque del fiume. Egli alzò la mano destra e la mano sinistra al cielo e giurò per colui che vive in eterno dicendo: questo durerà un tempo dei tempi e la metà di un tempo. Per un tempo dei tempi e la metà di un tempo. Com'è chiara la parola di Dio. Fratelli e sorelle, arriviamo al termine. Voi potete credere oppure no. Tuttavia, nel dicembre 1970, stavo predicando a Marsiglia, Francia. E per la prima volta mi fu chiesto in merito ad Apocalisse capitolo 10. Erano dei fratelli dall'Armenia. Ed essi vennero da me dopo il servizio, chiedendomi in merito ad Apocalisse capitolo 10 circa i sette tuoni. Ed io dissi semplicemente: cari fratelli, non lo so. Dissi buonanotte e andai nella mia camera. Se credete questo oppure no, io non vi racconto storielle, vi racconto esperienze. Il mattino seguente il Signore mi svegliò con una voce tremenda. Il Signore, per favore, il Signore. Il Signore mi svegliò con una voce tremenda. Vi dico perché enfatizzo questo. Ho udito la voce di Dio soltanto una volta. La voce di Dio ha un rombo di tuono in essa. Un potente rombo di tuono, sì. La voce del Signore è tremenda, ma non ha quel rombo di tuono in essa. Voi non dovete sapere queste cose. Non dovete sapere queste cose. Tuttavia il Signore mi svegliò con una voce tremenda. Mio servitore, alzati e leggi 2 Timoteo capitolo 4. Mio servitore. 2 Timoteo capitolo 4. E vi aspettai un po' per sapere come e cosa fare prima di leggere. E per la seconda volta il Signore disse: alzati e leggi 2 Timoteo capitolo 4. Io mi alzai e cominciai a leggere. Iniziai con il verso 1 fino al verso 5. E dopo iniziai di nuovo con il verso 1. Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che deve giudicare i vivi e i morti per la sua apparizione. Voi conoscete 2 Timoteo capitolo 4. E quando giunsi al verso 2, dove dice: predica la parola, predica la parola, predica la parola, insisti a tempo e fuori di tempo, predica la parola. In quel momento posai la mia Bibbia ed alzai le mani così. Dissi: caro Signore, tu mi hai comandato di leggere questa scrittura, e qui è scritto: predica la parola. Ma quello che i sette tuoni hanno proferito non è scritto nella parola di Dio, perciò nessuno dovrà predicarlo. Se 70 angeli venissero dal cielo, se 70 angeli venissero dal cielo e dicessero: noi abbiamo la rivelazione dei sette tuoni, io direi: per favore ritornate da dove siete venuti. Quello è perché sono così sicuro davanti a Dio. E dopo in Apocalisse capitolo 1, verso 1 fino a 3, beato chi legge le parole della profezia di questo libro e serba le cose che vi sono scritte. E quando andate in Apocalisse capitolo 22, che non bisogna aggiungere nulla a ciò che è scritto nella parola di Dio, ma credere semplicemente la parola di Dio. Oggi ho ancora lo stesso orologio. L'ho avuto nel dicembre 1970. E quando l'esperienza terminò, guardai questo orologio. Erano le 5 e 5 del mattino. Io non dimenticherò mai quel giorno. Ma poiché il Signore mi ha parlato numerose volte, perciò ho una responsabilità. Non solo a causa della chiamata divina, ma anche per vegliare sulla parola di Dio, affinché non esista alcun insegnamento errato nel corpo di Cristo. È molto importante, perché siamo così vicini al ritorno di Cristo. Voi potete guardare a Gerusalemme proprio ora. Non vogliamo entrare in queste cose. Tuttavia ci sarà un accordo tra arabi ed ebrei. E se leggete nel profeta Gioele, Dio li giudicherà perché dividono la sua terra. In Gioele capitolo 3, Gioele capitolo 3, verso 2, dice: io radunerò tutte le nazioni e le farò scendere nella valle di Giosafat. E verrò quivi in giudizio con esse, a proposito del mio popolo e di Israele, mia eredità, che si hanno disperso fra le nazioni, e del mio paese, che hanno spartito fra loro. Hanno spartito la mia terra. Ora essi spartiscono la terra promessa. Miei cari fratelli e sorelle, noi non siamo soltanto al tempo della fine, siamo alla fine del tempo della fine. E tre volte il nostro Signore ha detto, in Matteo capitolo 24, verso 33, quando vedrete accadere tutte queste cose, anche in Marco capitolo 13 e in Luca capitolo 21, quando vedrete accadere tutte queste cose, allora sapete che la vostra redenzione si avvicina. Fratelli e sorelle mie, il tempo è veramente vicino. Il ritorno del nostro Signore è imminente. Credete come dice la Scrittura. E lasciate ogni cosa nel contesto in cui la Bibbia lo mette. E allora Dio sarà con voi. E quella è l'unica maniera per raggiungere l'unità della fede nella sposa di Gesù Cristo. È impossibile nella situazione in cui siamo ora. Così tante direzioni, così tanti insegnamenti. Alcuni seguono quell'uomo, altri seguono quell'uomo. Il tempo è giunto di seguire Gesù Cristo, di credere la parola di Dio, di essere uno in Cristo e di non ricevere alcun insegnamento che non sia in accordo con la parola di Dio. Dio vi benedica e sia con voi. Pregate per me ed io pregherò per voi. Perché io credo con tutto il mio cuore e tutta la mia vita l'ho spesa per uno scopo. Per portare il messaggio dell'ora alle nazioni della terra. Perché fu detto a William Branham che il messaggio dato a lui precederà la seconda venuta di Cristo. Questo io lo credo con tutto il mio cuore e sono riconoscente al Dio Onnipotente per la parte che Egli mi ha destinato per predicare la parola di Dio. Il Vangelo eterno di Gesù Cristo. Cielo e terra passeranno, ma questa parola di Dio rimane per sempre. Gesù il nostro Signore ha detto: se voi credete in me, come dice la Scrittura, non come interpretano le persone, ma come dice la Scrittura, che ognuno creda secondo la parola di Dio. E non prendete soltanto un passo della Scrittura, andate al successivo e al successivo. e prendete ogni scrittura che appartiene allo stesso soggetto. Allora avrete l'equilibrio e tutte le informazioni di cui avete bisogno. Dio vi benedica e sia con voi. E se non ci incontreremo di nuovo sulla terra, so che saremo di nuovo insieme, ci incontreremo di nuovo al ritorno di Cristo. Dio vi benedica. Amen. Amen.